Allora siamo quasi alla fine del percorso e ci manca di commentare il terzo annuncio della passione. Il brano si trova nel capitolo 10 di Marco, ai versetti 35-45. Anzi, a dire la verità, un po' prima comincio. E l'episodio dei due discepoli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, i figli del tuono, che si fanno avanti e chiedono: vogliamo sedere alla destra o alla sinistra del tuo trono, no? Gli altri si inalberano e Gesù fa l'esortazione, no, oh sì. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. La firma: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questo è il brano. È interessante vedere come nella liturgia, quando si fa proclamare questo brano di Vangelo, si abbina sia, ma e questo è logico, no? Il quarto carme del servo di Yahweh, dove si descrive l'abbassamento a tal punto da non riconoscerlo neanche più come figlio dell'uomo, no? Come figlio d'uomo. Ma la cosa che è molto particolare è che l'annuncio del profeta, cioè di Isaia, non va ascoltato nella tragicità degli eventi dolorosi che sta descrivendo, ma nella logica del Salmo 32 che la liturgia fa seguire alla prima lettura come salmo responsoriale. Anche qui non so se sapete che il Salmo 32, soprattutto per il versetto 11, è stato usato nella tradizione come il fondamento del mistero della incarnazione della redenzione. Allora, il versetto dice: ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Se voi andate per esempio alla festa del Sacro Cuore, questo versetto 11 del Salmo 32 è posto a canto d'ingresso e a prospettiva di comprensione di quel cuore trafitto per noi. È il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. C'è un bellissimo commento, posso aprire una piccola parentesi di vanità? Allora, nel volume che vi dicevo ieri, no, della vita spirituale, i suoi segreti, ho voluto, diciamo, alla fine del cammino, inserire la traduzione del commento di Massimo il Confessore al Padre Nostro. Massimo il Confessore è un autore difficile, cioè usa una lingua greca che è proprio complicata, ma è di una potenza, cioè quando si entrano, l'avrò letto 40 volte, per riuscire a cogliere quello che... Allora, all'inizio del suo commento, no, ha queste annotazioni, ve le leggo. Con disegno, oppure a volte si traduce volontà di Dio, intende l'ineffabile abbassamento del Figlio unigenito per la divinizzazione della nostra natura. E sempre sono sue parole, no? In ragione della quale ha circoscritto tutti i secoli. Il che vuol dire? Che la storia, dal punto di vista della rivelazione cristiana, è comprensibile a partire da questo. E la frase è esattamente questo, l'ineffabile abbassamento. L'ineffabile abbassamento del Figlio unigenito per la divinizzazione. No, ma poi dopo vi lascio il file. E lì ricordate l'inno di Paolo ai Filippesi, capitolo 2. Poi aggiunge i progetti del suo cuore, no? A volte si traduce i pensieri, no? Del suo cuore, intende i principi della provvidenza secondo i quali regola saggiamente la nostra vita presente e quella futura, assegnando a ciascuna il modo conveniente di operare. Che vuol dire? L'unico modo di leggere nell'esperienza cristiana gli eventi è di coglierli nel servizio di Dio alla nostra umanità per renderci partecipi dei frutti di questo abbassamento. Per me questo è uno degli aspetti che definiscono il cuore dell'esperienza cristiana. Guardate che noi normalmente non siamo fondati lì. L'abbassamento del Figlio è lo spazio nel quale gli uomini sono collocati per apprendere l'amore del loro Dio. E tutti gli eventi della vita sono retti dalla provvidenza di Dio che ci vuole partecipi del frutto di questo abbassamento. Facendo sempre il solito esempio, ormai siamo diventati amici nelle offese. Allora, lei mi offende, io sono arrabbiato. Se io difendo il mio diritto, invece di accogliere l'abbassamento, io voglio innalzarmi. Se mi innalzo, io mi stacco da questa rivelazione e non colgo più la potenza dell'amore di Dio per noi. Tanto che per poter in qualche modo, sostenere me stesso, devo andare contro l'altro, devo calpestare l'altro. Ma quando faccio così, essendomi tolto da questa rivelazione, io non gusto più l'amore di Dio. Non gustandolo più, il mio cuore che è strutturato su quel frutto dell'abbassamento di Dio, resta oppresso. E difatti, se io opprimo il fratello, a mia volta resto oppresso. Quando Gesù dice... Il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Non vuol semplicemente dire che l'immagine è noi siamo schiavi, lui paga il conto e veniamo liberati. Non è soltanto questo. Questa è un'immagine, sì, è un aspetto di questa immagine, ma non è neanche il cuore, come dire, non esprime nemmeno la portata più significativa di questa immagine. Leggete così: a dare la propria vita per liberare la dignità di ciascuno. Quando noi accogliamo questa rivelazione, quindi accettiamo di essere dentro questa dinamica di abbassamento, voi guardate, voi liberate la dignità di ciascuno. La carità non manca di rispetto, la carità custodisce la bellezza di tutti. L'amore del prossimo che non libera la sua dignità non è l'amore che procede da Dio, non è l'amore che viene da Gesù quando dice amatevi come io vi ho amato. Perché in quel amatevi c'è sempre un riscatto, cioè per liberare la dignità di ciascuno. Non so se ve l'avevo già detto, no? L'immagine del liberare, oppure del far uscire i prigionieri, no, forse l'avevo già detto, sono vecchiarello, allora non lo ripeto più. No, nel senso della... quando si dice no, liberare uno, si intende sempre, no, che non è semplicemente che uno è chiuso, io apro la porta e lo faccio uscire, è che è sottoterra, al buio, nell'umido. Il liberare vuol dire farlo uscire, ma alla luce del sole, che si scaldi, che si apra l'orizzonte, che ci sia la luce. Dare la vita in riscatto comporta questo tipo di esperienza. Non comporta solo ho pagato il conto, puoi uscire. Allora, la sofferenza, perché qui si parla dell'abbassamento e della morte in croce, no? La sofferenza del figlio dell'uomo nel progetto di Dio per gli uomini può essere intesa così: se su di noi è l'amore del Signore, non ci saranno più contese e divisioni tra di noi, perché i cuori saranno conquistati alla sua gloria, cioè allo splendore del suo amore, che si rivela appunto nel Cristo che patisce e muore per noi. Se questo è il progetto di Dio, il Salmo, il disegno di Dio sussiste per sempre, non c'è evento, cosa, persona, forza che può distruggere questo. È il fondamento più radicale della speranza cristiana. Non c'è pensiero ostile o forza contraria che potrà prevalere. Non è che siamo convinti tanto, ma questa è la verità del Vangelo. Allora, proviamo a considerare in questa ottica la richiesta dei due discepoli. Vogliamo stare, vogliamo sedere alla destra e alla sinistra del tuo trono. La prima richiesta che fa Gesù qual è? Potete bere il calice? Come a dire, questo ha un costo. Lo potete pagare? E tra l'altro, nel racconto evangelico, Giovanni è il discepolo costantemente fedele. Non so se vi ho già accennato, no, al dipinto di Leonardo dell'Ultima Cena. Se guardate bene i volti di tutti i discepoli, tutti sono agitati dopo che Gesù ha detto uno di voi mi tradirà. Il volto di Giovanni no. Lui era l'unico sicuro, non sono sicuramente io. Giacomo, che è suo fratello, è il primo di cui si dice ti ha tagliato la testa. È il primo martire, no? Allora, Giacomo e Giovanni, quando dicono possiamo bere il calice, non lo dicono per vanteria. Effettivamente. E Gesù lo riconosce. D'accordo, potete bere il calice. Ma aggiunge, non spetta a me. Allora, notate, il rifiuto della, diciamo così, della assegnazione del posto di gloria non ha altra motivazione se non il segreto di Dio, perché le condizioni che permetterebbero di arrivare lì, i discepoli, questi due, saprebbero, sanno, in effetti l'hanno fatto, sanno, come dire, soddisfarle. Allora, cosa c'è sotto questa, diciamo, questa affermazione di Gesù? Gesù rifiuta categoricamente, noi diremmo radicalmente, ogni collegamento tra il desiderio di gloria e la sua sequela. Non è che non ci sia questo nesso, ma questo nesso è conosciuto soltanto da Dio. Se il cuore dell'uomo lo tiene presente e va a Dio per ottenere qualcosa da Dio, rovina, come dire, altera tutto il rapporto. Questo è la firma della radicalità, della sequela di Gesù, che non ha altro motivo se non lui. Guai a volere perseguire questo, diciamo, questa attesa, questo scopo, no? Di avere gloria presso Dio, perché ne scaturirebbe un fraintendimento colossale per i cuori. Ora, la ragione profonda a me sembra questa, e lo dice Giovanni nel quel lungo capitolo che può essere interpretato come il capitolo eucaristico di Giovanni, perché Giovanni non ha il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Quando parla dell'Eucaristia lo parla nel capitolo 6, quando fa una specie di colloquio-discussione, no? E parla della manna, il pane che discende dal cielo, eccetera, eccetera. E dice, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Provate a pensare, cosa significa essere mossi dal Padre? Secondo me vuol dire questo. Significa condividere l'amore di benevolenza che in quel figlio ci raggiunge e ci fa riposare. Non si può desiderare altro. Volere altro significa uscire da quella dinamica e fallire il compimento dei desideri del cuore. Dio si persegue per se stesso, non per altro. Guardate che per noi è, diciamo, almeno per tanti anni, è davvero difficoltoso andare a Dio per Dio. In teoria non facciamo neanche tanti problemi, ma in pratica. Andare a Dio per Dio, cercare la gloria di Dio per Lui. Come Lui cerca l'amore nostro per la sua gloria. Non sta a guardare se noi lo meritiamo o no. Allora, qui si può cogliere l'aggiunta che Gesù fa dopo aver notato che i compagni di Giovanni e Giacomo si inalberano per gelosia comunque. Ma chi vi credete voi due? Che, no? E quando Gesù dice, no? Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Allora la domanda nostra è questa: perché per essere il dovere, il volere essere grandi comporta il servire? Ogni atto buono che noi facciamo è in ragione del fatto di far splendere in mezzo a noi l'amore di Dio per noi. Compiere la volontà di Dio come volontà di benevolenza per noi significa far risplendere sempre, comunque, in qualsiasi condizione, quell'amore di Dio per gli uomini in cui si radica la loro dignità e la loro libertà. Nell'esperienza cristiana, diventare grandi significa saper liberare la dignità degli uomini. Noi raramente percepiamo questo. Il servire procura riscatto, libera la dignità degli uomini e fa risplendere la presenza del Signore. Se non porta lì, il servire che noi mettiamo in atto sa troppo di questo mondo. E su questo mondo il potere lo esercita il diavolo. Se potete accettare, anche questa è una, la devo dire al femminile perché al maschile non si può. Occorre servire il prossimo da regine, non da serve. Al femminile non si riesce a dire. Non si può dire servire da re. No, si può, forse si può anche dire servire da re, no? E non da servi. Ma al femminile suona meglio. Allora, il servire deriva da quella libertà che è maturata in noi accogliendo l'amore di Dio. Allora, quando tu servi e diventi ultimo rispetto ai tuoi fratelli, lo fai da regina, cioè da libera, avendo già conosciuto questa dignità. E tu non fai che alimentare, come dire, favorire la liberazione di questa dignità nell'altro. Tra l'altro, l'effetto più significativo dell'amore del prossimo è mettere il prossimo in condizione che lui a sua volta ami allo stesso modo. Non è uno scopo che noi dobbiamo, come dire, metterci davanti, ma è un effetto, è come il, quando tu, come dire, educhi un bambino, no? Cioè più lo educhi, più lo rendi capace di uscire dalla tua, come dire, dal tuo contesto, no? Perché lui a sua volta possa esprimere in piena libertà la realtà del suo essere. Cioè, servire un altro significa disporlo ad agire senza di voi. Non so se ho reso l'idea, ma perché in gioco non è il mio amore per l'altro, è che il mio amore è una, è una testimonianza di un amore grande che passa attraverso me, arriva all'altro e mette l'altro in condizione a sua volta di farlo splendere. La Chiesa è questo. È qui che vale profondamente quel ha dato la vita in riscatto. Cioè ha dato la vita condividendocela in modo che noi possiamo vivere della sua stessa vita, del suo stesso dinamismo. L'amore tende lì, tende proprio a rendere l'altro libero in dignità per amare a sua volta. Allora, quando Gesù chiede, no, ai figli di Zebedeo, potete bere il calice che io bevo? È come se dicesse, potete stare solidali con il desiderio di Dio verso gli uomini e contemporaneamente stare solidali con l'umanità, di modo che il suo amore risplenda liberatore per voi e per loro? Questa è la posta in gioco del servire. Lì si realizza la grandezza secondo Dio. Vi faccio questo esempio. È una realtà, che in molti paesi oggi si vive. Un martire. Allora, il martire, quindi chi è richiesto di dare testimonianza con la sua vita rispetto alla fede che professa, evidentemente subisce una violenza, subisce un'ingiustizia. Se il martire rispondesse a questa ingiustizia con ira, sarebbe ancora martire? Sarebbe al massimo un eroe. Ma la Chiesa non ha mai venerato gli eroi. Non ci sono eroi per la Chiesa. Ci sono solo testimoni. Testimoni fino a dare la propria vita. Noi ormai martire ha questo significato, no? Ma qual è la ragione? Il martire che muore per custodire l'amore di Dio per gli uomini può separarsi dal suo fratello? Se si separa dal suo fratello, il suo martirio rivela la grandezza dell'amore del padre? Capite cosa è in gioco? Ma questo, anche negli eventi piccoli della vita, quando l'altro mi viene contro, se io avanzo il mio diritto, testimonio la grandezza dell'amore del padre? Se io non inglobo anche l'altro fratello nel condividere questo amore, io sono testimone del Signore? Non posso. Il servire attiene a questa, come dire, a questo livello. Non riguarda semplicemente io faccio delle cose per l'altro, ma le faccio in modo che l'altro possa sentirsi soggetto dignitoso, libero, per scoprire anche lui l'amore di Dio. Non che ha bisogno del mio, ma attraverso di me può essere favorito, può essere aiutato a scoprire la grandezza dell'amore di Dio. Il servire tende lì. Ecco perché in questo terzo annuncio della passione l'aggiunta che Gesù fa è: non mettete altri scopi all'amore di Dio. Non mettete altri scopi a Dio quando volete adorare Dio. Qui aggiungo una piccola cosa, anche se non posso svilupparla, no? Ma corrisponde a questa problematica. Vi faccio un esempio semplice. Noi tutti intuiamo che la carità è una bellissima cosa. Allora ci possiamo invitare alla carità. Ma tutti sanno che più noi ci invitiamo alla carità, meno la viviamo. Perché se no, se si vive, non ci si invita, no? Allora, una delle difficoltà che noi viviamo è che è come se volessimo perseguire questa cosa bella che è la carità come fosse l'ideale verso il quale noi tendiamo. E non ci accorgiamo che la carità non è una conquista nostra. La carità sboccia se ci sono certe condizioni. Allora, noi non dobbiamo cercare la carità. Noi dobbiamo cercare le condizioni che permettono alla carità di sbocciare. E questo soddisfa a questa precisa condizione. Se l'anima persegue un ideale che diventa irraggiungibile, si inasprisce. L'anima si arrabbia, poi abbassa il... non potendo arrivare lì, dice, beh, mi basta arrivare qui, poi mi basta arrivare qui, abbassando continuamente il livello, il cuore non trova più le energie per poter aderire a questo, perché il cuore non può essere ingannato. Il cuore sente se una cosa non vale, non trova le energie. Quindi più noi abbassiamo il livello, più ci allontaniamo dal soddisfare i desideri grandi del cuore. L'errore sta nel fatto di scambiare per scopo quello che invece è semplicemente un frutto. Allora, e questo sarebbe l'invito, l'ultimo che lascio. Noi dobbiamo imparare a collegare, a intuire, diciamo così, le connessioni segrete che il nostro cuore può vivere, in modo da metterci nella condizione perché ciò che il cuore desidera possa come germinare, possa sbocciare. E vi faccio degli esempi. Voi avrete sicuramente partecipato alla celebrazione di un matrimonio, penso. Voi sacerdoti, l'avete celebrato, no? Anche tu? Anche tu, Remigio? Allora, il padre sicuramente. Allora, faccio questa domanda. Ogni volta nel rito del matrimonio si dice, quando si nomina amore, c'è sempre la parola onore. Quando si parla di amare, c'è sempre la parola, il verbo onorare. Io faccio la domanda a chi si prepara, no? Se io togliessi onorare e lasciassi amare, è lo stesso, no? Tutti rispondono, certo. Ah sì? Allora faccio questo esempio. Supponiamo, uomo e donna, a un certo punto succede una cosa che... l'uomo si arrabbia a morte perché la donna ha fatto una certa cosa, va a capire, no? Si arrabbia. Nel pieno della rabbia, io faccio la domanda, tu senti ancora l'amore? No. Ma quando sei arrabbiato nero, tu puoi mancare di onore? Con loro parlo in altro modo, dico, va bene, ma voi avete capito. Tu puoi mancare di onore alla tua donna? No. Ma come? Non senti l'amore? E tieni l'onore? Allora capisco. Allora, noi, per noi amare è nell'ordine del sentire, è nell'ordine, come dire, del coinvolgimento emotivo. Onorare invece è dell'ordine del volere del cuore, che non è soggetto alle variazioni umorali, alle variazioni, diciamo, emotive. Poi provate a mancare di onore a una persona e poi chiedete scusa. La prima volta ve la concede. La seconda comincia a dubitare. La terza io dico mandala a quel paese. Perché? C'è qualcosa che non funziona. Faccio questi esempi per dire la porta dell'amore è l'onore. È onorare la persona, è preferire la persona a voi. Non è quella di amare con un trasporto, perché questo a volte c'è, a volte non c'è, ma non è determinante. E poi faccio la deduzione, e lì ci sono le indicazioni preziosissime dei padri antichi. Per esempio Isacco Siro, che è un grande mistico della Chiesa siriana, ha delle affermazioni che se noi mettessimo in pratica solo una di queste affermazioni, noi scopriremmo la carità. Per esempio dice, tu non preoccuparti di amare il prossimo, tu fai in modo di onorare il tuo fratello molto più di quello che merita e scoprirai che il tuo cuore vivrà la carità. Ma se voi non siete disposti a onorare il vostro fratello sempre, comunque, più di voi, più di quello che merita, voi potete scordarvi di vivere la carità. funziona fin tanto che tutto funziona, ma appena c'è qualche problema, la carità va a farsi benedire. Allora, la connessione segreta è la porta dell'amore e l'onore. Tradotto vuol dire: preferite sempre i vostri fratelli se volete amarli, se no non si può. Un'altra cosa, che questo funziona bene negli ambienti ecclesiastici e di vita religiosa. Allora, quando c'è una riunione tutti stanno zitti, poi si esce: ho sentito quello perché ha detto così, no? Oppure vedo una sorella far così e dico: hai visto? Cioè, noi non smettiamo, se non lo facciamo con la lingua, lo facciamo con i pensieri, noi non smettiamo di, diciamo, di dir male, senza creare chissà quali danni, però non smettiamo mai di dir male di una sorella parlandone con un'altra. Allora, se una sorella mi ha fatto una grande offesa, io sono devo sfogarmi con qualcuno, allora ne parlo con un'altra sorella, eccetera. Questo significa mancare di onore alle nostre sorelle. Quando poi, piene di zelo, dite: no, sono cattivo, io voglio amare mia sorella, no? E riprendete il discorso dell'entusiasmo della carità. Se non avete aperto la porta dell'onore, la carità non viene mai più. Ma questo è dato da questa conoscenza delle connessioni. Le connessioni segrete non sono evidenti, ma sono quelle che funzionano. Ecco perché occorre seguire i santi, non i filosofi o i teologi. Ma diciamolo sottovoce. Bisogna seguire i santi. I santi conoscono la verità di queste connessioni e ve le fanno vedere anche se non sembrano. Questo che ho detto penso che non fa difficoltà, ma se aggiungo altre cose a volte dico: ma è vero padre? È vero, sì. Allora, questo sarebbe l'invito: non scambiate le cose belle che volete come ideali. Voi domandatevi quali sono le condizioni che permettono a queste cose belle di sbocciare. La cosa più evidente è quella legata alla carità, no? Allora, domandatevi sempre: qual è la condizione che favorisce lo sbocciare della carità? E tutte le grandi, non saprei che termine usare, comunque i grandi doni, no? Comunque le grandi cose, diciamo, che il nostro cuore desidera, non è qualcosa che si può andare a comprare al mercato. È che se voi vi trovate in una certa condizione, sboccia. Pensate per esempio alla gioia. La gioia non è qualcosa che tu vai a comprare, è che se tu vivi secondo certe condizioni, la gioia viene. Ed è caratteristico, pensate per esempio a San Francesco, no? Dov'è perfetta Letizia, che poi era ripresa del passo della lettera di Giacomo. È innaturale essere lieti quando si è bastonati, ma non è sconosciuto al cuore questa percezione, se il cuore vive secondo una certa condizione. Allora, penso che non ho fatto la rassegna di tutte le possibilità, ma normalmente noi facciamo questo errore di volere una cosa come ideale, senza preoccuparci delle condizioni che la favoriscono. Ed è questo il motivo per cui spesso il nostro esercizio, la nostra fatica ricade su di noi invece di essere feconda. C'è un bellissimo passo del profeta Isaia che dice: anche i giovani si stancano, immaginando due uomini che corrono, uno di 80 anni e uno di 20. E poi dice: ma chi serve il Signore non solo non si stanca, ma più si stanca, cioè nel senso, più fa cose, più prende energia. che è la descrizione di colui che cammina dietro al Signore, che più fa cose pesanti, più si sente leggero. È così. Se anche non comprendete, mettetelo in pratica, lo capite da soli. Allora, e questo è l'ultimo, poi basta. Io ho già stufato a sufficienza. Ma questa cosa qui, no, è una cosa così preziosa che purtroppo non è entrato nei percorsi di formazione, non è entrato nel linguaggio normale che si usa, per esempio, nella evangelizzazione, e non è entrata nei discorsi catechetici, diciamo, no? Questa cosa non è entrata. Ed è uno dei motivi per cui molti che sono lontani dall'esperienza cristiana e guardano l'esperienza cristiana dicono: ma voi non indicate mai la strada per viverlo. Voi dichiarate le cose, sono anche belle, ma per che strada passare? La strada è data da queste connessioni. Se uno desidera pregare e voi gli fate un trattato della preghiera, questo qui non si muoverà mai più alla preghiera. Se invece gli dice fai così e fai cosò e poi scoprirai, lui incomincia e poi si scopre. La scoperta è data da queste connessioni. E queste connessioni non è che ce le inventiamo o ce le sogniamo di notte. È tutta la tradizione che ce le ha custodite, garantite. Ecco perché è così importante. Noi abbiamo spesso la sensazione, no, che dobbiamo scoprire tutto il mondo. Il mondo è già stato scoperto. Noi dobbiamo solo imparare a goderlo, non a scoprirlo. Le scoperte le ha già fatte. Quello che ci riguarda è di vivere nel mondo godendolo. È di seguire il Signore godendo, è di accogliere la sua rivelazione godendo. Quel godere è la sapienza che viene dall'alto, che ci apre a ciò che il nostro cuore davvero desidera. È il discorso della umanità di Gesù, che diventa la nostra stessa umanità nello stesso essere inviato nel mondo per mostrare la grandezza dell'amore di Dio per tutti. Così, come ho cominciato, così finisco. Auguri.
Grazie. Grazie.
Siamo stesi.
Così.
Non sarà facile.
Tanto non è facile anche fare le cose solite che ci opprimono, quindi tanto vale dice, beh, proviamo a cambiare, proviamo a fare una cosa diversa. Prego, adesso ha degli avvisi da dare. Io l'unico avviso che devo dare è che domani mattina mi ha detto, allora, anticipiamo la preghiera per permettere a chi deve prendere